Abbiamo con noi Lorenzo De Sio, professore ordinario di scienza politica presso la Luis Guido Carli e direttore del Centro Italiano di Studi Elettorali. Ben trovato.
Sì, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi. Continuiamo questa pagina di apertura del nostro Nova Radio News, spostandoci un po' a raccontare quelli che sono i temi della campagna elettorale, temi che sono vicini alla nostra associazione ARCI, in primis quelli che sono le politiche di accoglienza, ad esempio. Quanto ritroviamo a questo punto della campagna elettorale, d'inizio della campagna elettorale, nei vari programmi dei partiti politici?
Allora, questi sono temi, bisogna dire questo, la questione generale dei temi dell'accoglienza agli immigrati si situa su una situazione di base che non è così favorevole a delle posizioni progressiste, perché c'è un dato strutturale per cui nella maggior parte dei paesi europei circa il 70-80% dei cittadini dell'opinione pubblica è per limitare l'immigrazione, quindi non incrementarla o neanche mantenerla sui livelli attuali, quindi limitarla. Quindi da questo punto di vista un dato interessante che io vorrei citare è che a livello di opinione pubblica addirittura dei dati le ultime elezioni del 2018, anche in un partito come il PD, anche tra gli elettori di un partito come il PD, comunque erano circa il 55-60% che erano per limitare l'immigrazione. Quindi l'opinione pubblica in generale non è favorevole al fenomeno dell'immigrazione. Da questo punto di vista però si registra un allineamento che direi, nonostante quello che si sente dire spesso sulla fine di sinistra e destra, si registrano degli allineamenti abbastanza prevedibili, nel senso che, come si è potuto chiaramente vedere, Giorgia Meloni, ma assieme a Matteo Salvini e anche per certi versi Berlusconi, hanno chiarito che il centrodestra è su posizioni più conservatrici, quindi è stato evocato questo blocco navale che tra l'altro non è neanche presenta tutta una serie di profili di costituzionalità problematici, e addirittura Meloni ha evocato anche una misura che si ricollega alla tradizionale questione che chiamiamo dello sciovinismo del welfare, cioè dell'escludere dai benefici del welfare gli immigrati, l'esempio di chiedere una fideiussione a garanzia del fatto che le imprese fondate da immigrati paghino le tasse. Quindi da questo punto di vista la destra fa la destra. La questione è che a sinistra ovviamente c'è una varietà di posizioni. Su questo il Partito Democratico ha presentato uno dei temi su cui sta cercando di puntare, appunto la questione dello Ius Scholae, quindi il riconoscimento della cittadinanza ai giovani nati e che hanno frequentato un ciclo scolastico in Italia, ma questa è un po' uno dei temi che presenta il PD, ma sostanzialmente i vari elettorati dei partiti di centrosinistra, e in questo ci mettiamo per certi versi anche il Movimento 5 Stelle, la cui base elettorale ormai è composta quasi esclusivamente di ex elettori di centrosinistra, in questo senso vediamo una contrapposizione abbastanza classica tra sinistra e destra anche sul tema dell'immigrazione e dell'accoglienza.
Ecco, la destra fa la destra anche su quelli che sono i temi dei diritti civili. Un articolo di oggi menzionava come con il possibile futuro governo Meloni ci potrebbero essere dei passi indietro anche relativamente a quelli che sono i diritti riproduttivi. Parliamo di aborto in relazione ad esempio a una regione come le Marche, che ha intrapreso una strada molto repressiva sotto queste tematiche. Come la vede sotto invece questo altro focus?
Da questo punto di vista, purtroppo quello che viene fuori, in particolare da Fratelli d'Italia, è una posizione neoconservatrice che è in linea con altre tendenze all'estero. Pensiamo a quello che succede, alle notizie che ci vengono dagli Stati Uniti, profondamente inquietanti, sulla questione del diritto all'aborto, anche in generale alle posizioni conservatrici che emergono in vari paesi europei. E in questo senso assistiamo per certi versi a un ritorno di uno spettro più ampio, quindi anche con posizioni molto conservatrici, che in Italia per lungo tempo non avevamo visto, soprattutto dopo la fine della Democrazia Cristiana. Quindi in questo senso penso delle questioni che emergono, il tema dell'aborto per fortuna in Italia non è all'ordine del giorno in termini di restrizione dei diritti all'aborto, però la questione che tutti noi conosciamo essere di grande attualità è l'effettiva garanzia, l'effettiva attuazione di questo diritto. Pensiamo al fenomeno dell'obiezione di coscienza, dei medici obiettori di coscienza che in alcune regioni rendono quasi impossibile ricorrere all'interruzione di gravidanza. Quindi da questo punto di vista ancora una volta abbiamo un posizionamento chiaro in cui c'è una netta distinzione tra i partiti di centrodestra, che in cui le distinzioni per esempio rispetto al governo Draghi degli ultimi mesi sono rapidamente scomparse, quella esperienza è scomparsa e oggi questi partiti sono compattamente su una posizione più conservatrice. E quindi sì, c'è su tutta una serie di temi, pensiamo al il dibattito che c'è stato sul disegno di legge Zan, che poi non è passato, anche se poi non è passato per defezioni interne al centro-sinistra, in particolare i renziani che alla fine si sono sfilati dal sostegno al DDL Zan. In generale però è plausibile uno scenario per cui un governo di centrodestra sicuramente non porterebbe un'espansione sul piano dei diritti civili.
E ci sono anche altri temi che sono al centro di questo momento storico, possiamo dire post-Covid e momento di grande crisi climatica, che sono da una parte le disparità di classe aumentate chiaramente dai problemi economici e dall'altra la crisi climatica a cui stiamo assistendo, temi che dovrebbero essere centrali nel dibattito politico e che invece facciamo fatica a riscontrare.
Esattamente, allora questi sono due temi molto importanti e che dal mio punto di vista di analista sono molto rilevanti, perché questo è un caso in cui, come dire, la destra fa la destra. Abbiamo sentito parlare di possibilità di ritorno al nucleare, da Calenda abbiamo sentito di militarizzazione per garantire i rigassificatori. Il problema è che su questo aspetto c'è un elemento di novità riguardo al fatto che la sinistra per certi versi ha scelto una strategia, la strategia di Enrico Letta, che tradizionalmente il PD è il partito di riferimento della sinistra, ha scelto una strategia originale, nel senso che Letta, di fronte alle varie opzioni strategiche, ha scelto di chiudere a una possibilità di alleanza con il Movimento 5 Stelle in virtù di come è caduto il governo Draghi. E però quello che vediamo anche in termini di posizionamento strategico è che alla fine posizioni più tradizionalmente di sinistra su questi temi in questo momento sono sostenute più dal Movimento 5 Stelle che dal Partito Democratico. Faccio l'esempio del reddito di cittadinanza. Questo è un aspetto molto curioso, perché ricordo agli ascoltatori, questo l'ha sottolineato Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera, l'Italia con la Grecia fino a pochi anni fa era l'unico paese d'Europa che non disponeva di uno schema di protezione dalla povertà. Il reddito di cittadinanza sostanzialmente ha colmato questo gap, quindi ha colmato questa lacuna, ha messo in linea l'Italia dal punto di vista di questo strumento di welfare con gli altri paesi europei. Ovviamente è uno strumento che si è prestato anche a molti abusi, ci sono degli abusi, sono strumenti sicuramente migliorabili, ma è uno strumento che va in quella direzione. Ebbene, la cosa che ha colpito è che la difesa dello strumento e che il potenziamento sono sostanzialmente un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, mentre il PD in questo senso ha assunto una posizione molto più revisionista. Quasi c'è l'idea di mi riferisco anche a Cottarelli, che sarà un candidato di punta del PD, che vari esponenti hanno espresso l'idea che lo strumento vada rivisto in direzione di diventare sostanzialmente ancora uno strumento, un sussidio di disoccupazione di fatto, piuttosto che uno schema di sostegno alla povertà. E poi altro punto importantissimo è la transizione ecologica, ma diciamo la verità, la lotta al riscaldamento globale. Io su questo lo dico non solo da analista, ma lo dico da cittadino. Gli eventi da cui noi siamo circondati, secondo me, io mi aspetterei che i politici parlassero tutti i giorni di come combattere il riscaldamento globale, e questo tema ha una clamorosa assenza all'interno del dibattito. E su questo anche il PD, scegliendo di sia da Draghi, in realtà l'operato del governo Draghi con il ministro Cingolani.
Abbiamo perso il contatto, non la sentiamo bene, Lorenzo Lisio.
Mi sentite?
Ecco, perfetto. Se riesce a spostarsi in una zona dove prende meglio per un'ultimissima battuta, prima di salutarci. No, non, non la sentiamo bene.
Su questi temi ambientali mi sentite adesso?
Sì, la sentiamo.
Mi sentite? Su questi temi ambientali va segnalato che per il PD la scelta di ispirarsi all'agenda Draghi in realtà non è sessista, perché il governo Draghi si è mosso in maniera ambigua da questo punto di vista, favorendo le trivellazioni, combustibili fossili anche prima che emergesse la crisi energetica in Ucraina. Quindi l'impressione ancora una volta è che la grande domanda che avremo per l'elettorato di centrodestra è se questo elettorato, per sostenere alcune politiche di sinistra, soprattutto sui diritti sociali ed economici e sull'ambiente, sosterrà la coalizione di centrosinistra oppure invece si rivolgerà altrove. Per esempio, alcuni dati ci dicono che il Movimento 5 Stelle sta riprendendo forza perché potrebbe essere una destinazione di flussi in uscita dal centrosinistra.
Un'ultima domanda prima di salutarci, un focus sulla Toscana. Abbiamo parlato, professore, di una terra sempre al centro dell'attenzione, non soltanto per noi che ci abitiamo e che la vediamo anche come i collegi dove dovremo andare a votare, ma anche perché a livello nazionale viene identificata spesso come una delle poche ormai zone dove andiamo a trovare quei cosiddetti collegi sicuri per il centro-sinistra, soprattutto una terra che però già dal 2018, dicevamo, con le ultime politiche ha dato una risposta ben diversa, diventata, come si suol dire, terra contendibile ormai in tanti dei suoi collegi. Quale secondo lei la prospettiva, al di là di quelle che insomma sono le cifre che conosciamo dei sondaggi, e quanto peserà il risultato della Toscana anche a livello nazionale?
Sì, ma allora questa valutazione della Toscana Fortino Rosso è a mio parere un grande errore di prospettiva. Io devo dire, con una ricerca che facemmo con la regione toscana ormai quasi più di 10 anni fa, mettevo in evidenza come in Toscana c'è una continuità dal punto di vista dei valori. I toscani non hanno cambiato i loro valori di riferimento. Il problema è che già più di 10 anni fa si registrava un indebolimento notevole del legame tra certi valori e i partiti tradizionali della sinistra. Noi siamo circondati da elezioni amministrative a tutti i livelli in cui i toscani non hanno più ritenuto che, per esempio, il PD e il partito di centrosinistra interpretassero quei valori, e quindi si sono sentiti liberi di votare in varie direzioni. In Toscana abbiamo assistito all'esplosione del Movimento 5 Stelle sulla costa, alle vittorie con l'elezione per esempio del sindaco Nogarina a Livorno un po' di anni fa, al successo, abbiamo visto non solo il successo ma poi la conferma del centrodestra a Pistoia, il successo del centrodestra a Siena, a Pisa. Quindi la mia impressione è che neanche la Toscana giustamente può essere data per scontata. I voti in Toscana vanno conquistati sui temi concreti come vanno conquistati nel resto d'Italia. Quindi ho l'impressione che bene ha fatto, per certi versi, bene hanno fatto i vertici dei partiti del centrosinistra toscano quando si sono un po', non dico ribellati, ma hanno fatto sentire la loro opinione rispetto alla presenza dei candidati paracadutati, perché in Toscana, come nel resto d'Italia, i voti andranno conquistati sui temi concreti e quindi la battaglia potrebbe essere più difficile di quello che sembra.